Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, noi ci metteremo, come al solito, sulle orme di Padre Pio per approdare a una delle sue, possiamo dire, catechesi più importanti, no? Però questa catechesi di San Pio è avvenuta non da un pulpito durante un'omelia e neanche diciamo negli insegnamenti che lui dava durante il sacramento della riconciliazione. Questa invece che vi sto per riferire è una catechesi o se volete una istruzione, un insegnamento fondamentale di questo santo. Difatti, una volta lui fu interrogato da una sua figlia spirituale su che cosa si deve fare quando la fede vacilla. E anche di più, questa figlia spirituale in pratica ha domandato a Padre Pio che cosa fare contro l'apostasia. Contro l'apostasia. Beh, innanzitutto chiariamo che cos'è l'apostasia. L'apostasia è l'abbandono della fede cristiana e specificatamente della fede cattolica, la fede che ci viene insegnata dalla Chiesa. Dalla Chiesa Cattolica. Padre Pio, come al solito voi sapete, ha una vena profetica, non solo nel senso che si fa portavoce della voce di Dio, sempre, non soltanto nel confessionale e non soltanto durante la liturgia, cioè quando opera nel confessionale in persona Cristi, no? Beh, cari amici, il nostro santo a un certo punto risponde così a questa figlia spirituale. Risponde: ricordati di questo che ti dico quando verranno quei tempi. E quindi si riferisce chiaramente a San Pio ai tempi dell'apostasia, cioè ai tempi della perdita della fede, i tempi che in pratica stiamo vivendo adesso. Allora, in che misura è difficile dirlo, però indubbiamente stiamo vivendo in un periodo come forse non si è mai vissuto prima, di smarrimento della fede per quelli che una fede ce l'hanno e di non approdare alla fede, cioè di non ricevere questo dono della fede da parte di chi una fede non l'ha mai avuta. Quindi è veramente un momento cruciale della vita della società umana che è entrata nel terzo millennio con questo spettro, dell'apostasia. Ci sono tanti modi di fare l'apostasia, tutti però accomunati da un fattore comune, che è o la perdita o il non abbracciare la fede cattolica, la fede cristiana cattolica. E sentiamo che cosa ci dice Padre Pio. Ricordati di questo, dice Padre Pio, quando verranno quei tempi. Anche qui premetto rapidissimamente. Padre Pio è morto nel 1968 e qualche anno dopo, 3 anni dopo, la chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Questo tanto per inquadrare anche queste affermazioni. Ad ogni buon conto, Padre Pio non fa riferimento a nessun dettato conciliare, non fa riferimento a qualcosa di specifico perché parla di quando verranno quei tempi. Quindi si riferiva a una situazione che è chiaramente una situazione futura, rispetto al suo presente. Sentiamo. Ricordati di questo quando verranno quei tempi. Tieniti salda nei comandamenti di Dio, nelle preghiere del mattino e della sera, nella recita del Santo Rosario, nei sacramenti, nel catechismo della Santa Chiesa Cattolica, nei santi, quindi la vita dei santi, e fai tutto nella fede dei nostri padri. E lo ripete per ben 3 volte. Fai tutto nella fede dei nostri padri. La fede dei nostri padri, la fede dei nostri padri. E chiude con un'altra esortazione: e non ascoltare nessuno. Si tratta di 8 cose. Se vogliamo definirle, si tratta di 8, come se fossero delle colonne, dei pilastri, che sorreggono che cosa? Un edificio. Questo edificio lo potremmo chiamare l'edificio della protezione e della conservazione della fede. Questo ci sta dicendo Padre Pio. E se andiamo a vedere, prima di esaminarli tutti e 8 con qualche piccolo commento, noi ci diciamo perché proprio, diciamo, queste 8 raccomandazioni, se volete. Beh, tutti i templi, tutte le costruzioni, per esempio dell'antica Roma, tutti i templi romani, avevano come minimo 8 colonne. Faccio conto, no? Il Pantheon, avete presente il Pantheon a Roma? Il pronao, cioè la parte anteriore, è sostenuta da 8 colonne. Oppure ci sono altri templi come quelli di Adriano, oppure non so, quello di Bibbia Sabina, ecco, un altro tempio romano. Anche questi sono sorretti come minimo da 8 colonne davanti, oppure, per esempio, altrettanto viene fatto negli altri lati di questi templi. Perché 8? Perché oltre a essere un discorso architettonicamente piacevole, perché avete visto quanto è bello il Pantheon, questo che adesso è una chiesa cattolica, insomma. Un tempio cattolico, ma era un tempio romano pagano, Pantheon dedicato a tutti gli dei, anche perché, diciamo, sia i romani che noi attualmente, i nostri ingegneri edili, le strutture le fanno in maniera tale che siano super mantenute, super sorrette. Si dice che hanno una struttura iperstatica. In altri termini, lo possiamo capire bene, se si rompe una colonna, dovesse crollare una delle colonne, uno dei pilastri, la struttura non crolla, non crolla, perché ci sono altre colonne che mantengono. Se noi facessimo un tempio, vedete, con sole 3 colonne, con sole 3 pilastri che mantengono un tetto, e si rompe uno di questi pilastri, la struttura crolla. Crolla perché 2 pilastri non bastano per garantire la staticità della costruzione. Ora, questa analogia perché ci serve? Perché Padre Pio fonda 8 pilastri, 8 colonne, per costruire questa, diciamo, struttura morale, se volete, per la conservazione. La protezione della fede. Naturalmente per chi ce l'ha. Il primo pilastro che Padre Pio raccomanda alla sua figlia spirituale è quella di rispettare, quello di rispettare tutti i comandamenti di Dio. Tutti i comandamenti. Parte da qui. Parte da qui. Beh, sappiamo, cari amici, che la legge di Dio è scritta nei nostri cuori. legge di Dio è scritta in sicuro di tutti gli uomini, donne, bambini, battezzati, ma anche non battezzati in qualche modo. Tant'è vero che se voi andate, facciamo conto, in una nazione dove ci sono degli aborigeni, anche questi giudicheranno alcune azioni come moralmente inaccettabili. Uccidere un bambino, l'omicidio, il furto, anzi addirittura in alcune, chiamiamole anche primitivi ordinamenti giuridici, il furto, l'omicidio, la fornicazione, l'adulterio, eccetera, vengono stigmatizzati, vengono puniti, sono considerati un male. Come fanno? Per esempio, un computer non ha una morale, no? Un computer è una macchina, ancorché con l'intelligenza artificiale che le permette di pappagallare, fare come un po' il pappagallo di quello che ha nella sua memoria, che però ce l'hanno scritta gli uomini, non lui. Beh, ma un computer di per sé non ha una coscienza, non ha una morale. Noi sì, gli esseri umani sì. E quindi la legge di Dio è scritta nei nostri cuori. Però è anche vero che nei primi libri della Sacra Scrittura voi trovate che cosa? Trovate la rivelazione positiva dei comandamenti di Dio, il decalogo, quello che noi chiamiamo decalogo, i 10 comandamenti, a questi si riferisce e lo mette per primo come baluardo per non perdere la fede. È chiaro che se noi non rispettiamo i comandamenti di Dio, tutti, tutti, abbiamo tagliato una colonna. Abbiamo tagliato una colonna di questo edificio. E guardate che oggi non tutti sono d'accordo su tutti i comandamenti, no? Specialmente sugli ultimi due, no? C'è qualcuno che magari dice: no, ma questa non è un comandamento troppo duro. Ma i comandamenti sono 10 e sono chiarissimi, tant'è vero che il Dio li ha scritti su delle pietre e sono stati conservati solo da Mosè che li ha ricevuti sul monte, quando parlava sulla montagna sacra, quando parlava faccia a faccia, viso a viso con Dio, ma sono stati conservati nell'arca dal popolo eletto dagli israeliti per migliaia di anni, per migliaia di anni. Poi non sappiamo che fine abbiano fatto le tavole dei comandamenti, come non sappiamo neanche che fine hanno fatto tante altre reliquie importantissime, il Santo Graal, eccetera. Ogni buon conto, cari amici, lo mette Padre Pio come primo pilastro il rispetto dei comandamenti di Dio. Poi al secondo posto che cosa troviamo? Troviamo incredibilmente le preghiere del mattino e della sera. Questo è il secondo pilastro. Non so se all'inizio ve l'ho citato per bene, se non ho saltato qualche cosa. Comunque al punto numero 2 Padre Pio raccomanda le preghiere del mattino e della sera. Vedete, anche qui questi suggerimenti, che non sono suggerimenti, ma sono proprio, io direi, degli imperativi categorici, no? Che San Pio, raccomanda alla sua figlia spirituale, ma a tutti noi. Le preghiere del mattino e della sera sono qualcosa che ci mette a stretto contatto con Dio fin dall'inizio della nostra giornata. È come se noi aprissimo una sorta di chat line con il Signore all'inizio, appena siamo svegli, e chiudiamo la nostra giornata con delle altre preghiere che sono le preghiere della sera. In altri termini, si apre e si chiude la giornata all'insegna di Dio. Quando noi diciamo, mio Dio, ti adoro, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, ti offro le azioni di questa giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggiore tua gloria. Questo è l'atto proprio che facciamo all'inizio, no? Della nostra giornata. Ebbene, qui stiamo dando che cosa? Un indirizzo. Tutta la nostra giornata, tutte le nostre azioni siano secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Dopo aver ringraziato, un atto di ringraziamento, Dio che ci ha dato un altro giorno da vivere. Adesso sarebbe ovvio, no? Considerare che ogni giorno che il Signore ci dà da vivere è un dono. Ogni giorno potremmo non aprire gli occhi, lo sappiamo benissimo, no? Si può non aprire gli occhi la mattina perché non sappiamo né il giorno né l'ora della nostra dipartita da questo mondo. E allora sembrerebbe quasi una cosa da catechismo dei bambini, vedete? Ma è fondamentale aprire la nostra giornata, dare questo imprinting alle nostre azioni, con le preghiere del mattino e della sera che sono di affidamento, di ringraziamento, poi c'è l'atto di fede, poi c'è l'atto di speranza, poi c'è l'atto di carità, che effettivamente sarebbero quasi, le possiamo paragonare a che cosa? A imboccare la via giusta, imboccare la via giusta, le nostre azioni che vengono imboccate nella maniera giusta al mattino e vengono chiuse alla sera, sempre presentandole al Signore e ringraziandolo di averci fatto arrivare alla fine della giornata, cari amici. Ebbene, questo è uno di quei fondamenti, uno di quei pilastri per mantenere questo edificio di protezione, per non cadere nell'apostasia, per non cadere nelle insidie del nemico, che ci vuol far perdere la fede. E a questo proposito devo ricordare che noi possiamo eliminarle, le preghiere del mattino e della sera, ma abbiamo troncato un altro pilastro di questa struttura. Ne sono otto, forse si regge lo stesso, ma non con la stessa rigidità, non con la stessa sicurezza. Già abbiamo perduto, se le leviamo, due colonne. Non rispettiamo i comandamenti? Non facciamo le preghiere del mattino e della sera? Siamo più deboli. Ma in che cosa siamo più deboli? Chi è che ci minaccia? Tre fonti di pericolo che ci possono allontanare dalla fede. Il più pericoloso di tutti, chi è? Il mondo, cari amici. Il mondo. Uno pensava, il nemico di Dio, la mia debolezza, le mie miserie, il mio passato, il fatto che io stesso sono debole, sono un testone. Il nemico numero uno che ci fa perdere la fede è il pensiero e la condotta del mondo. Del mondo. Del mondo che ci circonda, della società nella quale viviamo, degli usi e dei costumi ormai consolidati in questa nostra società, in questo caso multimediale. Allora, io dico una cosa: voi avete mai provato a andare, per esempio, su YouTube e guardare tutti i YouTuber, no? Che sono centinaia, migliaia. Oggi tutti parlano di tutto, tutti danno consiglio su tutto, tutti vogliono essere seguiti e ti chiedono di mettere un like o addirittura di iscriverti al canale. E allora il canale YouTube della radio Buon Consiglio, che c'è e che è quello giusto, sgomita, diciamolo pure, no? Sgomita tra mille voci. Questa è la strategia del maligno, vedete? Questa è la strategia del maligno. Se, dico per dire, no? Il canale della Radio Buon Consiglio, il canale YouTube della Radio Buon Consiglio, che Dio lo benedica, tutto pieno di frutti di bene, quello, non so, l'appuntamento con il settimanale di Padre Pio, insomma, tutta l'attività della Radio Buon Consiglio, anche attraverso i canali radio, no? Se fosse l'unico, il messaggio arriverebbe a tante persone, ma non è l'unico. Deve sgomitare fra mille voci. Questa è la strategia del maligno. Lui moltiplica, centuplica, moltiplica per 10 elevato alla 3, cioè 1000, le voci, i pareri, gli esperti, le guide, i sedicenti sapienti di questo mondo, che parlano su tutto e di tutto, anche, e certe volte, no, veramente in maniera spropositata, sui temi della fede, sui temi della fede. Al punto tale che noi siamo frastornati, come si dice, come un asinello in mezzo ai campanelli, cioè siamo frastornati. Troppe informazioni nelle nostre fove oculari e nelle nostre orecchie, al punto tale che chi c'ha ragione, chi dice le cose giuste, anche perché poi molto spesso questi messaggi sono l'uno il contrario dell'altro, tutti dicono tutto e il contrario di tutto. Allora, una delle cose più importanti è proprio quella di avere la grazia e il discernimento delle cose buone, delle fonti buone. Dopo, al terzo punto, il terzo pilastro, San Pio si raccomanda nella recita del Santo Rosario. E anche qui c'è qualche cosa che è stato più colpito della preghiera in famiglia, della preghiera personale, della recita del Santo Rosario? Cominciamo con l'osservare che Padre Pio era un caso eccezionale. Recitava 100 rosari al giorno. Come facesse, non lo sappiamo, ma lui aveva questo dono, come aveva il dono della bilocazione, della scrutatio degli spiriti, delle conoscenze di cose nascoste, tutti i suoi carismi, tutti i suoi doni. Tra questi c'era la possibilità di recitare praticamente sempre. La sua mente recitava praticamente sempre il Santo Rosario. Vedete, non un'altra preghiera. Lui non mica ometteva le preghiere del mattino, ma le univa a altre preghiere, come le preghiere del Santo Rosario, al punto da arrivare, non dormiva quasi mai Padre Pio, al punto di recitare 100 e forse oltre rosari in una giornata. Dunque, se non può parlare Padre Pio, non può parlare nessuno. Perché questa preghiera è raccomandata? Anche qui mi sembra di sfondare una porta aperta, no? Perché la preghiera del Rosario è la preghiera mariana per eccellenza. È la preghiera che ci mette direttamente in contatto con il Signore attraverso i misteri del Santo Rosario, che descrivono la vita di Gesù e di Maria, e sono un compendio, un riassunto del Vangelo e della vita di nostro Signore. E quindi sono ogni mistero è un baluardo contro la perdita della fede. Voglio fare un solo esempio. Voglio fare un solo esempio. Tra i misteri, basta prendere uno qualunque dei misteri del Santo Rosario. Consideriamo i misteri gloriosi, no? Il primo mistero glorioso, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, nella Pasqua, no? La resurrezione di Gesù. Beh, San Paolo ha detto che chi non crede nella resurrezione di Cristo, vana è la sua fede. Quindi, Nel Santo Rosario troviamo che cosa? Questo mistero della resurrezione di nostro Signore, che è il fondamento stesso della nostra fede. E quindi San Pio non perde tempo a dire il primo mistero glorioso, il secondo mistero glorioso, Gesù che ascende al cielo e tornerà come giudice. Anche qua, se noi non crediamo a questo, possiamo dire di non essere cristiani, possiamo dire di non essere cattolici, possiamo dire che non stiamo credendo nella fede rivelata e che ci ha lasciato il nostro Signore Gesù Cristo. Dunque, tutto il rosario è che cosa? Una catena dolce che ci rannoda a Dio, vincolo d'amore, torre di salvezza e porto sicuro nel comune naufragio. Quindi aveva ragione Bartolo Longo quando la Madonna del Rosario ci ha dato questo strumento che lui chiamava l'arma del Santo Rosario per difenderci dai nemici della nostra fede. Vado un po' più veloce perché, anzi, facciamo una cosa, chiederei alla regia se può mettere un piccolo stacco musicale al termine del quale riprendiamo questo nostro vero e proprio appello di San Pio contro l'apostasia. Qualche minuto e ci risentiamo. Ave Maria.
Mio Signore Gesù, Maranatha, mio Signore Gesù, Maranatha, mio Signore Gesù, Levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Maranatha, mien Seigneur Jésus, Maranatha, laiba joie.
Ave Maria, cari amici. Riprendiamo questo commento a questo importante insegnamento che Padre Pio ha dato a una sua figlia spirituale: come conservare la fede, come non perdere la fede, come difendersi dall'apostasia. Abbiamo visto i primi tre pilastri, i comandamenti di Dio, le preghiere del mattino e della sera, la recita del Santo Rosario quotidiano, più ne diciamo meglio è. Al punto 4, il quarto pilastro, chiamiamolo così, sono tutti i sacramenti. Padre Pio era molto stringato, si faceva capire molto bene. Tutti i sacramenti. Quindi, in primis, l'Eucaristia, cioè la Santa Messa. Sappiamo il valore della Santa Messa, che è insuperabile. È la preghiera per eccellenza. È la preghiera per eccellenza, perché è la preghiera di Gesù, è il sacrificio di Gesù che si rinnova e si perpetua fino alla fine dei tempi. Secondo me Dio non ha distrutto il mondo perché c'è la Santa Messa. Ma questa è una mia opinione. San Pio invece si esprimeva in un modo leggermente diverso. La Messa è necessaria al mondo più della luce del sole. Questo ci dice tutto. Ci dice che siamo incamminati verso l'eternità, sia individualmente che collettivamente, nel segno di Cristo. Dio è con noi. Dio è rimasto con noi. E la Santa Messa è il rinnovarsi incruento del sacrificio di Gesù. Ed è solo uno, l'Eucarestia, dei sette sacramenti. Ma che sono questi sette sacramenti? I sacramenti, ce li insegna il Catechismo, sono la via ordinaria della grazia. La via ordinaria della grazia. La grazia è l'amicizia con Dio, è la presenza, comporta la presenza di Dio in noi, noi prenderemo dimora presso di Lui. La grazia santificante è la condizione senza la quale, se moriamo, non siamo salvi. Non siamo salvi. Guardate che nel marasma che vi dicevo prima, no? Che vediamo su internet, vediamo nei media, vediamo per televisione, vediamo su tutti questi social, nel marasma generale sfugge la cosa fondamentale. Viviamo in grazia di Dio? Sempre di meno, sempre più pochi. Il mondo veramente si sta allontanando da Dio. E senza la grazia, cari amici, senza la grazia santificante, aveva ragione San Francesco. Guai agli uomini che moriranno nell'ipeccata mortale, diceva lui in questo italiano medievale dei primi tempi, ma chiarissimo. Guai agli uomini che moriranno nell'ipeccata mortale. Perché la morte seconda, questa lui li chiamava la morte seconda. Beh, cari amici, non è soltanto la Santissima Eucaristia, la presenza di Gesù reale tra di noi, ma il sacramento della riconciliazione, tutte e sette i sacramenti. È inutile ricordarli, li conosciamo, che sono la via ordinaria della grazia. È chiaro, per esempio, che insomma, se perdiamo la grazia per nostra disgrazia, siamo pentiti del male che abbiamo fatto, del peccato che abbiamo commesso, attraverso il sacramento della riconciliazione, Dio ci fa questo grande dono, ci rimette in grazia di Dio, perdona i nostri peccati, le colpe dei nostri peccati. Qualche volta si può recuperare la grazia anche senza il sacramento della riconciliazione, anche senza la confessione, ma ci vogliono delle condizioni particolari, un pentimento talmente forte, una contrizione del cuore talmente forte, che Dio ci perdona anche se non ci confessiamo il peccato mortale. Ma stiamo parlando di casi rari, quindi poter accedere, ed è sempre più difficile, ed è sempre più difficile, al sacramento della riconciliazione, alla confessione, è una di quelle condizioni, è la via ordinaria. Poi ci sono vie straordinarie della grazia, come vi ho appena citato. Poi vabbè, ci sono altri sacramenti, il battesimo per esempio cancella tutti i peccati. Insieme alla riconciliazione è il sacramento dei morti, si dice, cioè di quelli che non sono in grazia di Dio, però, con il battesimo riacquistano la grazia di Dio. Passiamo al punto successivo. Si raccomanda, Padre Pio, il catechismo della Santa Chiesa Cattolica. Prima ne parlavamo, che il catechismo sono riassunte, no? È la sintesi di tutta la fede cattolica. Difatti, nel catechismo, una buona parte del catechismo, anche quello più recente, oltre a quello di San Pio X, e il catechismo ultimo, quello che abbiamo ancora in vigore, no? San Giovanni Paolo II, lì troviamo un larghissimo commento del credo, anzi, la prima parte in pratica, dopo aver detto che Dio si rivela agli uomini, dopo qualche po' trovate il commento al credo niceno costantinopolitano. E poi c'è anche il credo degli apostoli, il credo apostolico. Però ecco, lì possiamo trovare, cari amici, spiegate per bene e insegnate per bene tutte le verità della fede cattolica e di questo grande dono che Dio ci ha fatto. Della rivelazione positiva, si dice, la rivelazione positiva dei comandamenti e quant'altro. Pensate soltanto questo, che il punto di approdo del catechismo della Chiesa Cattolica qual è? La preghiera del Padre Nostro. La preghiera del Padre Nostro. Che è la preghiera delle preghiere. È l'orazione domenicale, si chiama, cioè non perché si recita la domenica, ma perché ci è stata insegnata dal Dominus, da Gesù in persona. Padre nostro che tutti dobbiamo conoscere, tutti dobbiamo conoscere, tutti dobbiamo pregare, e con il rosario si fa tante volte quante sono le poste del rosario. Ad ogni buon conto, anche in questo settore, fateci caso, c'è stata qualche modifica, che non succede niente, se preghiamo il Padre nostro nella chiamiamola nuova versione. Però, essendo la preghiera della preghiera, sono praticamente 10 esortazioni: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera, eccetera. È la preghiera con la quale, dice il nostro Signore, noi non sprechiamo parole, ma ci rivolgiamo come figli, Padre nostro, a Dio Padre Onnipotente, affinché facciamo la sua volontà. E quindi è il momento cruciale della nostra comunicazione con Dio. Quindi vi dicevo, il catechismo della Chiesa Cattolica, che parte dal fatto che Dio si è rivelato agli uomini, questo proprio nel capitolo 1, Dio parla agli uomini, Dio si rivela agli uomini, e si chiude con il commento al Padre nostro e anche poi alle altre preghiere che trovate nelle appendici. È indicativo questo, no? Perché tutto parte dal Padre, passa per il Figlio e si conclude, naturalmente, con la devozione alla Madonna, il resto con la preghiera del Padre nostro, e quindi un'altra volta torniamo a Dio come un cerchio armoniosissimo che si chiude, perché guardate, noi siamo esseri liberi, intelligenti, volitivi e dotati della sensitività che ci permette di interagire con il mondo e con Dio. Ecco, Noi non siamo computer spenti, siamo esseri creati a immagine e somiglianza di Dio, che hanno un intelletto, una volontà e una sensitività che qualcuno chiama memoria, ma che è più larga, è la sensitività. Abbiamo la capacità di interagire con il non io, quindi con tutto ciò che non sono io, che non è la mia coscienza. E questo, cari amici, che cosa significa? Significa che noi siamo degli esseri creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi, col nostro intelletto comprendiamo, con la nostra volontà seguiamo il bene, se non siamo dirottati dal demonio e da altri, e possiamo dare il nostro assenso, il nostro sì a quello che ci dice l'intelletto e che poi possiamo vivere attraverso la nostra sensitività, quello che scegliamo di fare, possiamo fare delle azioni nel bene o nel male. E non è una libertà finta, è una libertà vera, al punto tale che, malgrado, suo malgrado, Dio sa che noi possiamo andare a finire lontani da lui. Dio ce ne liberi, no? Dio ce ne liberi. Ma l'apostata, se continua a essere apostata, ce ne sono tanti che potremmo ricordare, Giuliano l'apostata, presidente del nostro popolo, l'apostata non si salva, non si salva. Senza la fede, dice San Paolo, non possiamo piacere a Dio. Beh, passiamo a un altro punto, il tempo corre. Al punto numero 6, San Pio raccomanda la vita dei santi, conoscere i santi. Beh, noi gli stiamo dando implicitamente ragione perché, tra virgolette, lo seguiamo sulle sue orme, la vita di Padre Pio, la vita di San Pio, sulle orme di Padre Pio ci siamo. Uno dei milioni di santi, dico una cifra, perché, anche perché di santi stanno intorno a noi e manco ce ne accorgiamo. Però la vita dei santi. E perché San Pio fa un pilastro della vita dei santi? No, che potremmo anche tagliare. Perché dovrei sapere la vita dei santi? E invece è un pilastro della nostra fede. Perché? Perché San Pio sapeva benissimo che la vita dei santi, vedete, è il linguaggio dei fatti che portano alla salvezza. Comprendiamo. La vita dei santi è il linguaggio dei fatti che portano alla salvezza. Dei fatti. Facciamo un esempio, no? Non banale. Sant'Antonio di Padova, uno dei tanti santi. Padre, no? I padri della fede, nel senso che è stato nominato uno dei sapienti, no? Proprio della fede, dei maestri della fede, no? E Sant'Antonio di Padova, consideriamo Sant'Antonio dottore della Chiesa, lo chiamassero il dottore evangelico, controllare. La vita di Sant'Antonio, perché la dobbiamo conoscere? Perché guardiamo la via di Sant'Antonio. Guardate che Sant'Antonio è morto a 36 anni. Sant'Antonio è morto a 36 anni. Giovanissimo, soprattutto nella scala della cosiddetta speranza di vita moderna. 36 anni, giovanotto. E sta in paradiso. Ma come ha fatto Sant'Antonio ad arrivare in paradiso? Guardate, non a caso ho preso Sant'Antonio. Sant'Antonio aveva una fede talmente grande che lo ha portato a fare dei miracoli, non lui, attraverso lui Dio ha fatto dei miracoli strepitosi. Sappiamo che una delle condizioni, no, per cui Dio poi concede anche dei miracoli è quello della fede di chi di chi lo ascolta, no? Di chi chiede qualcosa. Sant'Antonio ha fatto risorgere un bambino che era morto. Sant'Antonio ha riattaccato le membra tagliate. Sant'Antonio ha fatto dei miracoli come quello della mula che vorrei trattare in una trasmissione tutta a sé. Il miracolo della mula di Sant'Antonio che si inchina davanti alla Santa Eucaristia, davanti al Santissimo, dopo che era stata tenuta a digiuno, e qui a fianco c'era un covone di foraggio, di fieno. Cioè, Sant'Antonio ha fatto dei miracoli strepitosi, quindi aveva una fede grandissima, che l'ha portato addirittura a bere un veleno, perché Sant'Antonio sapeva che, come diceva Gesù, chi crede in me verrà il veleno, ma non gli farà nessun male. Libererà, diciamo, chi è posseduto dal male, tutte le cose. Sant'Antonio ci credeva tanto tanto che si è bevuto un veleno e non è morto. Non è morto, esattamente come diceva. Esattamente come diceva Gesù. Beh, la sua grande fede, le sue virtù vissute in maniera eroica, ci possiamo leggere tutta la vita di Sant'Antonio, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Tutte e sette le virtù teologali e morali possedute, esercitate in maniera sublime, eroica, straordinaria. Santo. Quando è morto, tutti dicevano, è morto il santo. Se ne erano accorti tutti che Sant'Antonio era santo, perfetto, un alter Christus, come San Francesco. Beh, quindi la vita dei santi è il linguaggio dei fatti, non delle chiacchiere. Dei fatti che portano alla salvezza. Infine, al punto 7, cari amici, che cosa troviamo? Qui mi accelero un po'. Fate tutto nella fede dei nostri padri, nella fede dei nostri padri, nella fede dei nostri padri. Lo ripete per 3 volte. Perché la fede dei nostri padri? Perché è sicura. Perché è sicura. Perché è provata. Perché è verificata. Quindi la fede dei nostri padri, come diceva benissimo il nostro amico apologeta, professor Corrado Agnerre, la fede dei nostri padri può essere approfondita, può essere indagata, può essere illuminata da una parte o dall'altra. Ma non può essere cambiata. Non può essere cambiata. I dogmi della fede cristiana, per esempio, non possono essere cambiati. Ma noi viviamo in un altro mondo, ma noi viviamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, che ne sa più dell'intelligenza umana. Certe volte si fanno delle domande a questi sistemi di cosiddetta IA. Intelligenza artificiale generativa, no? Si chiama così, chatbot, ChatGPT, chi più ne ha più ne mette. E ti dicono le cose giuste, ti dicono le cose giuste in gran parte, no? Non ti portano fuori strada. Io starei per dire una un'iperbole, no? Che l'intelligenza artificiale, tranne quando non dice delle sciocchezze, ha più fede di noi. Se voi gli domandate i 10 comandamenti, ve li dice uno a uno, li sa. Perché li sa? Perché li trova questo grande database dove lui pesca e fa interagire, filtra benissimo e ti tira fuori delle risposte che sembra stai parlando con un cristiano, ma non è, ma non è. Un altro discorso che andrebbe approfondito. Comunque, chiudiamo dicendo la fede dei nostri padri, la fede dei nostri padri, la fede dei nostri padri, per 3 volte. Dunque, seguiamo quello che dice San Pio. Sapete come chiude San Pio? Dicendo una cosa incredibile: e poi non ascoltate nessuno. E poi non ascoltate nessuno. Non dice nessuno. Fatto questo, fate tutto nella fede dei nostri padri e non ascoltate nessuno, Perché? Perché oggi, cari amici, se ne sentono di tutti i colori. Noi sappiamo che ci stanno dei teologi, non facciamo no, per carità, che se ne vengono fuori con delle vere e proprie eresie. Capito? Quindi non si possono manco definire più teologi cattolici. Facciamo un esempio. Stiamo assistendo a una deriva luterana, protestante. Una deriva. Che significa? Che significa? Significa che qualcuno, sapete il serpente cosa fa? Non grida. Serpente non grida. Serpente non è una scimmia urlatrice come quelle che si trovano nel Borneo. Il serpente non è un elefante che parrisce o un cavallo che nitrisce. Il serpente sibila. Sibila, guarda, riaprite il libro della Genesi, il serpente antico, quello che sappiamo dietro chi ci stava o dentro chi ci stava, sibila, cioè soffia con quella lingua biforcuta. Vedi, la lingua biforcuta significa che la lingua che ci permette di dire la verità, in quel caso è biforcuta. Tant'è vero che gli indiani dicevano a chi era un bugiardo, tu hai la lingua biforcuta. Perché questo? Perché non dici la verità. Una lingua con una sola punta dice la verità. Quando la lingua è biforcuta, mischia la verità e la bugia, generando la menzogna. La menzogna è il connubio innaturale, inviso a Dio, di cose vere e di cose false. Questa è l'arte del menzognero, no? Con la guida before, fin dall'inizio. Allora, cari amici, non ascoltate nessuno ed è difficilissimo perché ci troviamo in un'epoca nella quale le nostre orecchie sono bombardate da questa. Troppe parole dette, troppe parole scritte. C'è questo trambusto, questa confusione che ci fa sembrare di vivere nella fiera del bestiame. Sapete quando facevano una volta le fiere del bestiame, delle bestie che si allevavano, diciamo, nelle campagne, nei casolari, mucche, cavalli, eccetera, eccetera. Sembra la fiera del bestiame, per non dire la fiera delle vanità. Allora, cari amici, vi ringrazio, ricordiamoci queste 8 colonne che San Pio ci presenta contro l'apostasia per conservare la fede. A risentirci fra 7 giorni. Arrivederci.